Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach. Adattamento radiofonico e regia di Mara Miceli. Terza puntata.
Man mano che i giorni passavano, sempre più frequentemente capitava a Jonathan di ripensare alla terra d'onde era venuto. Se laggiù lui avesse conosciuto solo una decima, anche solo una centesima parte delle cose che adesso sapeva, quanto più senso avrebbe avuto allora la vita? Chissà, si domandava, riposando sul lido, chissà se laggiù adesso ci sarà qualche gabbiano che lotta e s'arrovella per superare i propri limiti, per scoprire come il volo non sia solo qualcosa per procurarsi un tozzo di pan secco sulla scia d'una barchetta. Chissà se qualcun altro sarà stato esiliato come me per aver proclamato le sue idee al cospetto dello stormo. E più Jonathan ripassava le lezioni di bontà, più meditava sulla natura dell'amore, più cresceva in lui la nostalgia della terra, poiché nonostante la vita solitaria che gli era toccato condurre, il gabbiano Jonathan era nato per fare l'insegnante. E per lui mettere in pratica l'amore voleva dire rendere partecipe della verità da lui appresa, conquistata, qualche altro gabbiano che a quella stessa verità anelasse. Sullivan, anche lui era dedito adesso ai voli, alla velocità del pensiero, ed aiutava gli altri a imparare.
E come puoi illuderti che adesso i gabbiani, gli stessi di allora, ti ascolterebbero? Tu conosci il proverbio e dice il vero: più alto vola il gabbiano e più vede lontano. Ma quei gabbiani lì, dalle tue parti, non si levano quasi da terra. Stanno sempre a schiamazzare, a far baruffe fra loro. Sono lontani le mille miglia dal cielo e tu vorresti farglielo vedere, il paradiso da laggiù, dove si trovano. John, quelli lì non vedono al di là del proprio becco.
Tacque un attimo, poi soggiunse:
e se Chang fosse tornato al vecchio mondo prima della sua venuta qui? Di un po', cosa saresti oggi tu?
Questo era un argomento convincente. Eh sì, Sullivan aveva ragione.
Più alto vola il gabbiano e più vede lontano.
Quindi Jonathan rimase e si dedicò a istruire le reclute man mano che arrivavano. Erano uccelli molto svegli e tutti imparavano assai presto. Ma la vecchia nostalgia tornava a pungerlo. Non poteva fare a meno di pensare che forse c'erano sulla terra due o tre gabbiani in grado di trarre profitto dai suoi insegnamenti. Quanto più ne saprebbe a quest'ora lui se Chang gli fosse stato accanto nel suo esilio.
Sully, devo tornare. I tuoi allievi già se la cavano bene. Ti aiuteranno loro a tirar su le nuove reclute.
Sullivan sospirò, ma non discusse. Disse soltanto:
sentirò la tua mancanza, Jonathan.
Che dici mai, Sully? Vergogna!
Lo rimproverò, Jonathan.
Via, non dire sciocchezze. Cosa studiamo a fare tutto il giorno? Se la nostra amicizia dipendesse da cose come lo spazio e il tempo, allora, una volta superati spazio e tempo, noi avremmo anche distrutto questo nostro sodalizio. Non ti pare? Ma se superi il tempo e lo spazio, non vi sarà nient'altro che l'adesso e il qui e l'adesso. Non ti pare che in questo hic et nunc noi avremo l'occasione di vederci, ogni tanto?
Il gabbiano Sullivan fu mosso a ridere, suo malgrado.
Che uccello matto che sei!
Disse in tono affettuoso.
Se mai c'è uno che possa insegnargli a quei rasoterra laggiù a vedere lontano mille miglia, questi è il gabbiano Jonathan Livingstone!
Abbassò gli occhi, contemplò la sabbia.
Addio, John.
Arrivederci, Sally. Ci rivedremo ancora.
Detto questo, Jonathan si concentrò col pensiero per trasferirsi con esso in un'altra spiaggia e in un altro tempo, laggiù, dove vola un grande stormo di gabbiani. Ormai sapeva bene di non essere di carne e ossa e penne, ma un'idea, senza limiti né limitazioni, una perfetta idea di libertà. Il gabbiano Fletcher Lind era giovane ancora, però era certo che nessun gabbiano avesse mai subito un trattamento più duro del suo da qualsivoglia stormo, né avesse mai patito ingiustizia peggiore.
Non me ne importa niente di come la pensano loro,
rimuginava fra sé furioso mentre volava verso le scogliere remote, e la rabbia gli offuscava la vista.
Dicano quel che gli pare, ma volare non vuol dire soltanto portarsi da qua a là sbatacchiando le ali. Perfino una zanzara ne è capace. Solo per aver eseguito qualche evoluzioncella così per gioco sopra il capo dell'anziano m'hanno esiliato. Eccomi il reietto. Ma non vedono. Ma sono proprio ciechi. Non si rendono conto dell'ebbrezza che potrebbero provare se anche loro imparassero a volare sul serio. Che mi importa di come la pensano quelli. Glielo farò vedere io cosa si intende per volare. Io sarò un fuorilegge se è a questo che han voluto ridurmi. Ma li farò pentire amaramente.
A questo punto udì dentro di lui una voce. E per quanto soave essa fosse, ne prese un tale spavento che vacillò e perdette l'equilibrio.
Via, non essere duro con loro, Fletcher. Esiliando te e a se stessi che hanno fatto del male. Un giorno i loro occhi si apriranno e allora la vedranno come te. Perdonali e aiutali a capire.
Guardò e vide alla sua destra. Le ali quasi si toccavano, il più splendido e bianco dei gabbiani volare senza sforzo accanto a lui, senza muovere una penna. E sì che lui filava, quasi al massimo. Per un po' regnò il caos nel cranio del giovane uccello.
Che cosa mi succede? Sono matto. Sono morto. Che cos'è questo?
Dolce e pacata, la voce parlò ancora e domandò.
Gabbiano Fletcher Lind. Ora rispondi. Tu desideri volare?
Sì, desidero volare.
Gabbiano Fletcher Lind, sei disposto ad amare tanto il volo da perdonare i torti che hai subito e un giorno tornar là presso lo stormo e adoperarti perché gli altri imparino?
Non sarebbe valso a niente mentire a quell'essere arcano e stupendo, per ferito che uno fosse nel suo orgoglio.
Son disposto, sì.
Allora, Fletch,
gli disse quella splendida creatura in un tono di voce molto affabile.
Cominceremo con il volo orizzontale.
Jonathan volteggiava lentamente sopra le scogliere remote. E osservava il suo discepolo. Fletcher Lind, giovane e acerbo, era quasi perfetto come allievo. Era forte e leggero e veloce e, quel che più contava, era divorato dalla passione del volo. Eccolo che arriva, grigia piccola meteora. Eccolo che esce da una picchiata e sfreccia a 150 miglia all'ora davanti al suo istruttore. Ed ecco che ora cabra, repentino, e tenta un mulinello verticale lento in 16 movimenti staccati successivi. E li enumerava uno a uno a voce alta i vari passaggi da una fase all'altra.
Otto, nove, dieci. Mamma mia, come rallento. Undici. Vorrei poter frenare forte come te. Dodici. Mannaggia, non ce la faccio più. 13. questi ultimi tre movimenti.
Era arrivato alla scampanata finale. Aveva cabrato quasi in verticale, perdendo velocità fino al limite dello stallo. Ma non gli era riuscita, anche perché s'era troppo innervosito per la paura di non farcela. Sicché cadde all'indietro, capitombolando, ed entrò in una vite rovescia. Alla fine si riprese, ansimante, un 30 metri più sotto.
Perdi tempo, John, con me. Ho i riflessi troppo lenti. Sono troppo scemo. Provo e riprovo, ma non ci riesco mai.
Jonathan guardò giù e gli fece un cenno col capo.
Non ci riuscirai, no, finché forzi così la cabrata. Fletch, hai perso 40 miglia all'ora nella fase iniziale. Devi essere più sciolto, deciso ma scioltissimo. Hai inteso?
Planando, si portò accanto al giovane.
Adesso ci proviamo insieme, informazione. E sta attento a quella cabrata. Deve essere scorrevole il passaggio.
In capo a sei mesi, Jonathan aveva sei allievi, tutti esuli e reietti, ma pieni di passione e curiosi di quella novità: volare per la gioia di volare. Tutti loro riuscivano meglio nella pratica, però, che non nella teoria, più lesti a eseguire gli esercizi che ad afferrarne l'arcano perché celato in essi.
Ciascuno di noi è in verità un'immagine del grande gabbiano, un'infinita idea di libertà, senza limiti. E il volo di precisione è un passo avanti verso l'espressione della nostra più vera natura. Noi dobbiamo lasciar perdere, scavalcare tutto ciò che ci limita. Ecco il perché di questi nostri esercizi di volo rallentato, volo veloce, volo acrobatico.
Ma a questo punto i suoi discepoli già dormivano, esausti, dopo l'intensa giornata di voli. Essi amavano molto addestrarsi, godevano dell'ebbrezza dell'aria, avevano una sete di cose nuove che, di lezione in lezione, si faceva soltanto più forte. Ma nessuno di loro, neppure Fletcher Lind, riusciva a capacitarsi che i voli del pensiero possano essere tanto reali quanto i voli nel vento e con le penne.
Il vostro corpo, dalla punta del becco alla coda, dall'una all'altra punta delle ali, non è altro che il vostro pensiero. Una forma del vostro pensiero, visibile, concreta. Spezzate le catene che imprigionano il pensiero e anche il vostro corpo sarà libero.
Niente. Gli pareva una favola. Comunque lui esponesse il suo credo, a loro faceva sempre l'effetto di una bella fiaba. E poi avevano il sonno arretrato. Trascorso un altro mese, Jonathan disse che era tempo di far ritorno allo stormo.
No, non siamo ancora pronti!
Ci hanno buttato fuori dallo stormo!
Siamo liberi di andare dove ci aggrada e di essere quelli che siamo,
rispose Jonathan, e levatosi in volo fece rotta verso oriente, dove aveva dimora lo stormo. Fu un momento d'angoscia per i discepoli. La legge dello stormo ferreamente vietava il ritorno del reietto. Nessuno aveva infranto questa legge, mai una volta, in 10.000 anni. Ora la legge comandava di restare, Jonathan di andare. E lui era già lontano più di un miglio, solitario sul mare. Se indugiavano ancora, si sarebbe trovato ad affrontare da solo l'ostilità dello stormo.
Beh, non siamo tenuti a osservare la legge se non facciamo parte dello stormo,
disse Fletcher piuttosto impacciato.
E poi, se c'è una zuffa, saremo più d'aiuto là.
E così, quel mattino, arrivarono in volo da occidente. Erano in otto e volavano in compatta formazione, a doppio rombo, con le ali che quasi si sfioravano. Sorvolarono la spiaggia del Consiglio a 135 miglia orarie. Jonathan in testa, Fletcher, agile e sciolto alla sua destra, Henry Calvin, forzando un po' di più, alla sua sinistra. Poi l'intera formazione compì come un solo uccello una virata, in volo orizzontale, poi rovescio, poi di nuovo orizzontale, veloci come il vento. quasi quella formazione fosse stata un'enorme cesoia, tagliò netto le strida e il gracchiare di cui la spiaggia, al solito, ferveva brulicante. E 8.000 pupille di gabbiano guardarono sbarrate. Uno dopo l'altro gli 8 uccelli si impennarono fulminei e ognuno descrisse una gran volta, al termine della quale venne a posarsi lentamente sulla sabbia. Poi, come se quella fosse cosa di ogni giorno, il gabbiano Jonathan si mise a fare i suoi rilievi sulla manovra appena effettuata.
In primo luogo, siete stati un tantino lenti nella fase di raduno.
Fu come se un fulmine si fosse abbattuto nel bel mezzo dello stormo. Ma sono dei reietti quegli uccelli e hanno osato ritornare. Ma questo è inaudito, inammissibile! Lo sbigottimento era tale che valse a sovvertire il pronostico di Fletcher. E non ci fu battaglia, solo confusione. Ci volle quasi un'ora perché l'ordine dato dall'anziano si diffondesse di becco in becco per tutto lo stormo. La consegna era ignorarli. Il gabbiano che rivolge la parola a un reietto è reietto anche lui. Il gabbiano che posa lo sguardo su un reietto infrange la legge dello stormo. Sicché da quel momento tutti stornarono gli occhi da Jonathan e si voltarono dall'altra parte. Ma lui non parve neanche farci caso. Seguitò a tener lezione imperterrito, proprio lì, sulla spiaggia del Consiglio, e si mostrava con i suoi allievi più severo che mai, più esigente, perché dessero il meglio di sé.
«Gabbiano Martin!»
gridò a un certo punto.
«E tu quello lo chiami volo rallentato? Se sai fare meglio, faccelo un po' vedere, avanti!»
Allora Martin William, un gabbiano piccoletto e tranquillo, stimolato da quell'inatteso cicchetto, ce la mise proprio tutta e superò se stesso in quell'esercizio. Con appena una bava di brezza riuscì, torcendo le penne, a sollevarsi senza un battito d'ali dalla sabbia alle nubi e a ridiscendere aliando. Del pari, il gabbiano Charles Roland volò nel vento della grande montagna a un'altezza di 7.000 metri. Ne tornò paonazzo dal freddo, mezzo intontito, ma felice. Era trascorso un mese dal ritorno, quando il primo gabbiano dello stormo si decise a varcare il confine. Chiese che gli insegnassero a volare. Con quell'altro, gabbian Terence Lowell si poneva al di fuori della legge e riceveva il marchio di reietto. Ma ora Jonathan aveva 8 discepoli. La notte successiva a farsi avanti fu gabbian Kirk Maynard, barcollando e strascicando un'ala sulla sabbia. Si gettò ai piedi di Jonathan. Gli disse molto calmo, con quel tono che è dei moribondi.
Vieni con noi allora. Sollevati dal suolo insieme a me e cominciamo quando ti pare. Tu sei libero di essere te stesso. Questa è la libertà che hai adesso, qui, e nulla ti può essere d'ostacolo. Questa è la legge del grande gabbiano. La legge che è. Dico che tu sei libero.
Semplicemente. Allora Kirk Maynard allargò le ali, così, senza il minimo sforzo, e si levò nel cielo oscuro della notte. Lo stormo fu destato di soprassalto dalle sue grida. Gridava a squarciagola da un'altezza di più di 100 metri. Al levar del sole erano circa 1.000 gli uccelli che si accalcavano intorno alla cerchia degli allievi per guardare Kirk Maynard, curiosi. E non gliene importava d'essere notati. Ascoltavano il gabbiano Jonathan e cercavano tutti di capirlo.
L'unica vera legge è quella che conduce alla libertà. Altra legge non c'è. Fletcher, allora? E Lowell? O se no, prendi Charles Roland. O guarda giù di lì. Anche loro sono fuori del comune e hanno doti divine, secondo te? L'unica differenza, credi a me, è che loro hanno compreso ciò che veramente sono e ora tendono a metterlo in pratica. Hanno cominciato ad adeguarsi a se stessi.
Gli allievi, tranne Fletcher, si innervosirono, messi a disagio. Non s'erano resi conto che era quello che stavano facendo.
Vanno dicendo quelli dello stormo che se tu non sei il figlio del grande gabbiano in persona, allora sei un par di mila anni in anticipo sul tempo.
E tu, Fletcher, che ne pensi? Ti pare che siamo in anticipo sul nostro tempo?
Beh, direi che questo modo di volare può benissimo essere cosa dei tempi nostri. Bastava che qualcuno si desse la briga di scoprirlo. Voglio dire, non è cosa che ha a che fare col tempo. In anticipo saremo sul costume, sulle usanze, semmai. Più evoluti degli altri gabbiani saremo.
È qualcosa,
disse Jonathan, virando per planare.
Molto meglio che trovarci in anticipo sul nostro tempo.
Accadde giusto una settimana dopo. Fletcher stava impartendo una lezione propedeutica a un gruppo di matricole. Era appena uscito da una picchiata da oltre 2000 metri e nella richiamata sfrecciava a pochi palmi dalla spiaggia, quando un giovane uccello ai primi voli planò direttamente sulla sua traiettoria e chiamava la madre. Il giovane Fletcher aveva un decimo di secondo per evitare il piccolo e così effettuò una fulminea virata sulla sinistra e andò a schiantarsi a 200 miglia l'ora contro un masso di granito. Quella roccia fu per lui la soglia attraverso cui si accede in un diverso mondo. Ci fu un cozzo accecante, un nero scoppio di terrore e stupore, e un istante dopo egli vagava alla deriva in uno strano cielo, immemore, a tratti ricordando qualche cosa, di nuovo scivolando nell'oblio, ora triste, ora pieno di paura, ora infinitamente sconsolato.
E il fatto è, Fletcher, che bisogna superarli un po' alla volta, i nostri limiti, con un po' di pazienza. Qui sta il trucco. Tu non eri ancora pronto per volare attraverso la roccia. Non ci eravamo ancora arrivati a quel punto del programma.
Jonathan!
Noto anche come il figlio del grande gabbiano.
Ma cosa fai tu qui? Quella rupe. Sono... Io sono... morto. Non è vero?
Oh, dai, Fletch, basta riflettere. Se adesso stai parlando con me, non puoi essere morto, dico bene? È successo soltanto che hai cambiato in maniera un po' più brusca livello di coscienza, ecco tutto. E adesso a te la scelta. Puoi restare così e imparare nuove cose a codesto livello, che peraltro è alquanto più elevato da quello da cui provieni. Oppure puoi tornare a prestare la tua opera presso lo stormo. Gli anziani ci speravano in una qualche disgrazia, anche se ora si mostrano sgomenti per il grosso favore che gli hai reso.
Voglio tornare presso lo stormo, è chiaro? Avevo appena cominciato il corso con quel gruppo di matricole.
D'accordo, Fletcher. Ricordi? Ti dicevo che il corpo non è altro che un grumo di pensiero.
Fletcher scosse la testa e stiracchiò le ali e aprì gli occhi ai piedi della rupe. Intorno a lui si era radunato tutto lo stormo. Quando si mosse, dalla turba si levò un gran clamore di strida e gracchiamenti. La turba era formata da 3.000 gabbiani, 4.000. Erano spaventati da quello cui avevano assistito e il grido passò come una procella in mezzo a loro. Vitrei gli occhi, affilati i rostri, s'avanzavano pronti a uccidere.
Ti sentiresti più tranquillo, Fletcher, se tagliassimo la corda?
Non credo che farei molte obiezioni.
E da un istante all'altro, eccoli a mezzo miglio da lì, e i rutilanti della turba non beccarono altro che aria.
Chissà perché,
si arrovellava Jonathan,
la cosa più difficile del mondo è convincere un uccello che egli è libero e che può dimostrarlo a se stesso, solo che ci metta un po' di buona volontà. La libertà basta solo esercitarla. Ma perché? Perché deve essere tanto difficile?
Fletcher batteva ancora gli occhi dopo quel rapido mutamento di scena.
Ma come hai fatto? Come siamo arrivati da là a qui?
Eri d'accordo o no che si tagliasse la corda?
Sì, ma come hai fatto?
Per tutte le cose, Fletcher, è questione di esercizio.
Quando fu la mattina seguente, lo stormo aveva già dimenticato la sua collera. Fletcher no.
Ti ricordi che una volta mi dicesti tu, Jonathan, che bisogna voler bene allo stormo, perdonarli, tornare tra loro e aiutarli a capire e a imparare?
Certo.
Ma di un po', come fai ad amare una tale marmaglia di uccelli che ha tentato addirittura ad ammazzarti?
Ma, Fletcher, non è mica per questo che li ami. È chiaro che non ami la cattiveria e l'odio, questo no. Ma bisogna esercitarsi a discernere il vero gabbiano, a vedere la bontà che c'è in ognuno e aiutarli a scoprirla da se stessi, in se stessi. È questo che io intendo per amore. E ci provi anche gusto una volta afferrato lo spirito del gioco. Mi ricordo, per esempio, di un bellicoso uccello che di nome si chiamava Fletcher. Era giovane e l'avevano esiliato. Era un reietto. E aveva giurato vendetta, era pronto a combattere contro lo stormo all'ultimo sangue. E così si accingeva a fabbricarsi il suo piccolo inferno privato, là, alle scogliere remote. Ed eccolo qua oggi, invece, intento ad edificare un paradiso e a guidare tutto quanto lo stormo verso quella meta.
Fletcher si volse verso il suo istruttore e nei suoi occhi passò lo sgomento.
Guidarli io? Che cosa intendi dire? Io guidarli? Sei tu qui l'istruttore, il maestro, e mica puoi andartene così.
Non posso, Ma di, non pensi che potrebbero esserci altri stormi, altri Fletcher, altrove, dove potrebbe esserci più bisogno di un maestro che non qui? Qui voi altri avete già iniziato il cammino verso la luce.
Ma io, John, sono un semplice gabbiano, mentre tu...
Sarei l'unico figlio del grande gabbiano, vuoi dire?
Jonathan sospirò e guardò l'orizzonte.
Tu non hai più bisogno di me. Devi solo seguitare a conoscere meglio te stesso. Ogni giorno un pochino di più. Trovare il vero gabbiano Fletcher Lind. È lui il tuo maestro. È lui che devi capire. È in lui che devi esercitarti a esser lui.
Di lì a poco il corpo di Jonathan prese a tremolare nell'aria come una lingua di fuoco e a farsi trasparente.
Fa che non si spargano sciocche dicerie sul mio conto e fa anche che non mi trasformino in un dio. Intesi, Fletch? Solo un gabbiano. Mi piace volare.
Jonathan!
Povero Fletch, non dar retta ai tuoi occhi. Non credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda con il tuo intelletto e scopri quello che conosci già. Allora imparerai come si vola.
Il tremulo barlume si spense del tutto. Il gabbiano Jonathan era svanito nell'aria, nell'impalpabile aria. Di lì a poco, fattosi forza, Fletcher Lind si levò in volo e incontrò un gruppo di nuovi adepti, ansiosi di ricevere la loro prima lezione.
Innanzitutto, vi dovete rendere conto che un gabbiano è fatto a immagine del grande gabbiano. È un'infinita idea di libertà, senza limite alcuno. E il vostro corpo, da un punto dell'ala a quell'altra, altro non è che un grumo di pensiero.
I giovani gabbiani lo guardavano stupiti e un po' canzonatori. «Ehi, ehi», pensavano, «è così che tu ci insegni la gran volta». Fletcher sospirò e ricominciò da capo.
Dunque, allora cominceremo dal volo orizzontale.
E mentre pronunciava quelle parole, si rese conto così d'un tratto che il suo amico non era più divino di quanto lui stesso, Fletcher, non fosse. «Senza limiti, Jonathan?» pensò. E quantunque cercasse di mostrarsi tutto serio e severo ai suoi allievi, il gabbiano Fletcher a un tratto, per un attimo, li vide come veramente erano e sorrise. Non soltanto gli piacevano, li amava. Quello che vide era molto bello. «Nessun limite, Jonathan?» pensò e sorrideva. Era come l'inizio di una gara. Aveva cominciato a imparare.